Benvenuti alla 23ª puntata del podcast Raccontando Primo Levi, il canale interamente dedicato alla vita dell'indimenticabile autore torinese. Nell'episodio precedente abbiamo conosciuto una delle figure centrali nella vita post-lager di Levi, quella Lucia Morpurgo, che riuscirà con determinazione e amore a riportare la luce nell'animo dello scrittore, tormentato dai traumi del campo di concentramento e soprattutto dalla morte di molte persone a lui care. Ma parallelamente a Lucia ci sarà un altro elemento che aiuterà Levi ad affrontare quel periodo davvero difficile della propria vita, la scrittura. Già perché quando si torna da un'esperienza come quella di Auschwitz, le strade percorribili sono sostanzialmente due: chiudersi nel silenzio nel tentativo di relegare all'oblio quanto accaduto e rifarsi una vita come se nulla fosse stato, o fare della memoria un baluardo con il quale affrontare tutte le cicatrici del lager. E Levi sceglie fin da subito la seconda soluzione, cioè quella di non scappare di fronte al proprio vissuto. Una scelta coraggiosa e al tempo stesso insidiosa, perché continuare a riportare in superficie il trauma della prigionia equivale spesso a non liberarsene mai. Edith Bruke, scrittrice ed ex deportata ebrea proprio come Levi, nel suo libro Signora Auschwitz, uscito per Marsilio nel 1999, scrive al riguardo: chi ha Auschwitz come inquilino devastatore dentro di sé, scrivendone e parlandone, non lo partorirà mai, anzi, lo alimenterà. Ma Levi pare non preoccuparsene, sentendo prioritaria la necessità di condividere con gli altri il fardello di un ricordo scomodo per alleviarne il peso. Un ricordo che viene rievocato appunto attraverso il veicolo della scrittura. Scrittura che in una prima fase viene vissuta dall'autore come un balsamo per le proprie cicatrici e poi, dopo aver preso atto dell'importanza di ciò che poteva diventare o era già diventato il libro Se questo è un uomo, Levi investe la scrittura di una funzione non soltanto salvifica, ma di supporto al valore della sua testimonianza di ex detenuto. E di queste due fasi, di questi due modi differenti di interpretare la parola scritta, ne abbiamo precisa memoria attraverso alcuni libri. In quello, ad esempio, di Ferdinando Camon, intitolato Conversazione con Primo Levi, viene qui riportato uno stralcio di un'intervista rilasciata dall'autore torinese in cui si dichiara: «Ho scritto perché sentivo il bisogno di farlo. Se lei mi chiede di andare più in là e di trovare da dove nasca questo bisogno, io non so rispondere. Io ho avuto l'impressione che l'atto di scrivere equivalesse per me allo stendermi sul divano di Freud. Sentivo un bisogno così prepotente di raccontare che raccontavo a voce. Allora, nel lager, facevo spesso un sogno. Sognavo che tornavo, rientravo nella mia famiglia, raccontavo e non ero ascoltato. Colui che mi sta davanti non mi sta a sentire, si volta e se ne va». E ancora: «Questo sogno di raccontare era certamente parallelo al sogno di Tantalo. Era come quello di mangiare, di arrivare quasi a portare il cibo alla bocca, ma di non riuscire a morderlo. È il sogno di un bisogno primario, il bisogno di mangiare e bere. Così era il bisogno di raccontare. Era già lì, un bisogno fondamentale. Mentre scrivevo Se questo è un uomo, io non ero convinto che sarebbe stato pubblicato. Volevo farne 4 o 5 copie e darle alla mia fidanzata e ai miei amici. Il mio scrivere era dunque un modo di raccontare a loro. L'intenzione di lasciare una testimonianza è venuta dopo. Il bisogno primario era quello di scrivere a scopo di liberazione, a scopo terapeutico». Nel racconto Cromo, contenuto nel libro Il sistema periodico, di cui vi ho già letto alcuni passi nel precedente capitolo a proposito dell'incontro con Lucia Morpurgo, Levi ci spiega quanto poi sia stato importante l'amore nel modificare il suo modo di approcciarsi alla parola. Scrive: «Lo stesso mio scrivere diventò un'avventura diversa. l'itinerario doloroso di un convalescente, non più un mendicare compassione e visi amici, ma un costruire lucido, ormai non più solitario. Un'opera di chimico che pesa e divide, misura e giudica su prove certe e si industria di rispondere ai perché. Accanto al sollievo liberatorio, che è proprio del reduce che racconta, provavo ora nello scrivere un piacere complesso, intenso e nuovo, simile a quello sperimentato da studente nel penetrare l'ordine solenne del calcolo differenziale. Era esaltante cercare e trovare, o creare, la parola giusta, cioè commisurata, breve e forte. Ricavare le cose dal ricordo e descriverle con il massimo rigore e il minimo ingombro. Paradossalmente, il mio bagaglio di memorie atroci diventava una ricchezza, un seme. Mi pareva, scrivendo, di crescere come una pianta. Lucia avrà per Levi quindi un ruolo centrale, non soltanto nel modo di affrontare la scrittura, ma anche nel modo di viverla. Se Primo Levi capisce il valore sociale e storico della sua opera, cioè di Se questo è un uomo, è infatti merito anche di Lucia, così come a lei si riconosce un grande sostegno, un grande incitamento a diventare nel tempo una delle voci di Auschwitz più autorevoli. Un Levi che avvertirà poi sulle proprie spalle tutto il peso di questa responsabilità, ma non vacillerà, e non lo farà per molti anni. Saprà affrontare il suo ruolo di testimone con estrema lucidità e razionalità, sospinto dalla passione e dall'impegno che si era dato nei confronti della società. Una società che doveva sapere cosa realmente fosse accaduto ad Auschwitz, che aveva bisogno di conoscere la brutalità dell'uomo, la sua indicibile violenza, per evitare che tutto questo potesse succedere di nuovo. I lager non sono un incidente, un imprevisto della storia, ci mette in guardia lo stesso autore, sapendo che proprio la storia può ripetersi, così come ci ammonisce che ricordare è un dovere. E Levi a questo dovere rimarrà fedele sempre. Anche se non dobbiamo fare l'errore di considerarlo l'icona per eccellenza del grande testimone. La saggista Anna Bravo, che Levi l'ha conosciuto, l'ha intervistato e di lui ha scritto molto, ci ricorda infatti che crederlo un'icona sarebbe come fargli un torto, perché un'icona, per sua stessa definizione, significa essere uguale a se stessa, cristallizzata intorno a un solo significato, mentre Levi è stato anche molto di più di un grande testimone, è stato al tempo stesso anche un poeta, un saggista, un narratore che ha saputo misurarsi su temi anche differenti dalla Shoah. Sulla Shoah e su Auschwitz rimangono però i suoi libri più intensi e conosciuti, per cui vale la pena soffermarsi su Se questo è un uomo per analizzare brevemente lo stile di Primo Levi e scoprire meglio il suo approccio con la scrittura, la cui fonte principale è sicuramente l'osservazione. Osservazione che gli permette di raccogliere con acume e dovizia di particolari gli atteggiamenti umani delle persone che incontra e di cogliere negli eventi apparentemente meno importanti, come gesti, parole e posture, un'ampia gamma di significati. Un modo di vivere la realtà che collima con il suo essere chimico, abituato ad osservare, a descrivere gli elementi dopo averne provocato una reazione. Ricorre spesso inoltre nelle interviste il suo scorgere nell'agro una sorta di gigantesco esperimento sociale, con una propria valenza zoologica. E molti aspetti dei personaggi contenuti in Se questo è un uomo tratteggiano comportamenti e caratteri capaci di dimostrare le leggi generali da cui scaturisce ogni azione umana, come se l'autore avesse un ruolo di etologo, un ruolo nel quale Levi, almeno nell'esperienza concentrazionaria, risulta vestire i duplici panni dell'osservato ma anche dell'osservatore, grazie alla distanza che riesce a mantenere, per fortuna, con la vera essenza del lager, ovvero con la morte. Ma riviviamo insieme quell'urgenza di raccontare che anima lo spirito di Levi appena tornato da Auschwitz, leggendo la mia poesia intitolata «Andando contro l'oblio», contenuta nella raccolta «Il lato oscuro del centauro», 100 anni di Primo Levi. Mai nella scelta sei stato diviso. Ciò su cui oggi poni la tua pietra è per non lasciare, per non dare ai suoi spigoli vivi così una scusa, la ferita che brucia, che insutura. Molti hanno preferito il silenzio, far conto di un semplice accapo, ma Auschwitz non abita mappe. Auschwitz è scomodo inquilino, è voce di voragine che ti preme. E dove la liberazione, il suo atto si aspetta, tu scrivi per giustizia, per quella esemplare memoria che esige in custodia un dovere, lontano da gesti, lontano da riti. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo episodio, nel quale ci prenderemo una breve pausa dal Levi in versione scrittore per conoscere meglio quella di Chimico, che sicuramente non gli ha saputo dare la stessa popolarità, ma gli ha permesso comunque di ottenere molte soddisfazioni professionali. A presto. Thank you.